16 noni con Ari, Rebi e Cri.
Schermi diversi, stessa passione.
Buonasera, buonasera a tutti quanti, bentornati a un nuovo episodio, una nuova puntata di 16 noni. Questa sera, come vedete, siamo solamente Rebecca e Christian perché Arianna non c'è, non sappiamo esattamente dov'è.
Sì, esatto, il motivo non ce l'ha detto.
Non ce l'ha detto, ieri ci ha scritto: no, domani non riesco, fate voi, io vi seguo e tutto qui. Vabbè, comunque, noi siamo qui, comunque parleremo sempre di due film molto molto belli che arrivano in sala in questi giorni e di una serie che è assolutamente da guardare, soprattutto per tutti gli appassionati di fantascienza esattamente come me e quindi
e non
potete...
come me.
Non come te, esatto, esatto. Però intanto vi ricordiamo quali sono i nostri contatti, come sempre il nostro sito internet dove trovate tutte le informazioni su 16 noni, podcast, ma anche le piattaforme. E poi vi ricordiamo che se volete vedere Rebecca e Arianna, soprattutto perché sapete che me sentite solo la voce, potete andare anche su YouTube, dove nel canale di Young Radio trovate anche il podcast dedicato appunto a 16 noni e quindi anche abbiamo creato il podcast video. Abbiamo detto tutto?
Tutto.
Possiamo partire?
Possiamo partire.
Partiamo.
What do you mean to tell him that's not gonna work? I can't make it on time. I want to be there in the first place, man.
Daddy,
I'm about to call you back. I don't go imagining things.
Like Aunt Margaret? Scooby?
That's it, woman. I don't want to hear another word.
Was there something you're hiding?
I don't have a goddamn thing to hide. You're just being too goddamn aggressive and demanding. You know, I think you should go see your parents for a little while.
What? Well, I'm not going.
I think you should. Matter of fact, I'll help you. Start packing. Joe!
Yeah, what's up?
Joe, get Stella on the next flight out of here. She's going to go see her parents for a little while. Get her ticket out of here. Hurry up!
Di cosa stiamo parlando?
Allora, Priscilla, il nuovo film di Sofia Coppola che approda nelle sale italiane settimana prossima, il 27 marzo. In realtà il film è già stato presentato, quindi diciamo è già uscito, non ufficialmente comunque, nelle sale a Venezia, la mostra del cinema, e in concorso. E il nuovo film appunto ruota attorno, il perno chiave di questo film è appunto Priscilla, quindi un'altra protagonista femminile, perché di fatto appunto Sofia Coppola abbia la sua caratteristica principale è quello di ritrattare delle donne, ma in realtà per la prima volta va a ritrattare, comunque a evidenziare la storia di una donna viva, perché ricordiamo per esempio che lei ha diretto film quali Maria Antonietta e Il giardino delle vergini suicide, comunque storie che appartengono a un passato e di personaggi che ancora oggi non ci sono, cioè non ci sono più, sono morti. E Priscilla appunto racconta la storia della moglie di Elvis, quando a soli 14 anni ha incontrato appunto giovanissima il bello e dannato, che all'epoca era un soldato, comunque
sì,
aveva già la fama, diciamo, però non era ancora entrato nel vivo dei suoi anni, diciamo così.
Che noi abbiamo visto qualche anno fa proprio la storia al contrario, cioè
sì, quella
vista, quella
esatto,
da parte
vista maschile
di Elvis Presley.
Sì.
Abbiamo visto, era una biopic su Elvis Presley, avevamo visto la figura della moglie, però era meno sfumata.
Sì.
Qualche litigio l'abbiamo visto, questo abbiamo scelto proprio questa clip dove insomma si vedeva questo loro rapporto, che poi infatti è finito ad un certo punto della vita, anche se sono rimasti amici, almeno nel film che parlava di Elvis Presley c'era comunque questa amicizia tra i due anche dopo la separazione.
Sì, certo. Però in questo caso, diciamo, il film iniziale presenta la storia, diciamo, tra i due, come se lei, diciamo, ricercasse questo principe azzurro e lo ricercasse e lo trovasse appunto in Elvis, perché appunto Elvis era l'uomo maturo, l'uomo adulto e comunque un simbolo di sicurezza, possiamo dire così, perché un simbolo
Elvis
di sicurezza.
Elvis in the pelvis, ragazzi, cioè di cosa stiamo parlando? È l'antonomasia della mascolinità.
Sì.
E neanche troppo tossica in quegli anni lì, volendo.
No, volendo no, però neanche, diciamo, la più pura possibile.
Ah, beh, no, certo, ma comunque era un bello e dannato, come hai detto tu all'inizio.
Sì,
quindi,
sì, 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 è una fiaba oscura, diciamo così, perché all'inizio lei appunto è un amore appunto a prima vista, però dopo, nel momento in cui vanno a convivere, iniziano, diciamo,
i problemi,
esatto, perché all'inizio appunto si innamorano, hanno anche una figlia dopo 9 mesi e lui aspetta che lei comunque finisca gli studi, perciò lei ha il diploma però poi non lavora di fatto, perché all'epoca le donne non lavoravano. E la cosa che...
Perché vuoi lavorare, cioè il marito che guadagna
2 miliardi.
Sì, esatto, fai
la mantenuta proprio per...
Cosa vuoi fare?
Però diciamo che la cosa interessante di questo film, così come tutti, diciamo, i ritratti femminili che Sofia Coppola ha posto sul grande schermo, è che è estremamente attuale e che appunto questo film, ricordiamo, è stato ripreso dalle memorie di Priscilla. Priscilla ha anche visto il film e si è vista ritratta, quindi è stata d'accordo in questo.
Dobbiamo dire che intanto è l'ennesimo film di Sofia Coppola che fa a livello internazionale.
Sì.
Questo, insomma, un po' di orgoglio ce
l'abbiamo. Esatto,
un
orgoglio italiano assolutamente. E poi nel film c'è anche un'altra caratteristica di Sofia Coppola, cioè lei, diciamo, ha dato avvio a quella che è l'estetica del film, comunque della cinematografia in generale, perché ancora oggi, diciamo, il suo impatto, possiamo dire, costumistico, se si può dire così,
sì,
è ancora presente. E in questo film, comunque, ritornando al film appunto, quello che a lei è piaciuto è questa indipendenza di una donna, comunque di una ragazzina, se pensiamo, negli anni 70, sì, negli anni 70, tra gli anni 70 e 80,
sì,
comunque
sì,
gli anni
sì,
là.
Sì, sì. E anche prima forse.
Sì, comunque quegli anni là. E il perno chiave è il fatto che lei comunque si è riscattata non avendo nessun reddito, non mantenendosi, diciamo, socialmente parlando,
certo,
economicamente parlando, e il fatto che comunque non ha accettato quelle condizioni, perché comunque nel film vediamo come la donna in realtà è sempre assoggettata all'uomo, è sempre manipolata e all'inizio viene, diciamo, cerca di compiacerlo comunque, e poi entra in questa gabbia, la casa ovvero, perché poi vanno a trasferirsi, che in realtà è una gabbia dorata, diciamo così.
Anche perché nel film di Elvis vediamo come Elvis poi venga chiamato a fare tournée su tournée e lei rimane a casa in questa cosa,
sì,
mentre Elvis faceva la sua vita, un po' questa roba della casalinga,
sì,
della donna,
sì,
che
sì,
non poteva lavorare, cioè aveva sta figlia, non poteva fare niente. Quindi qui vediamo la parte speculare. Devo dire che, avendo visto entrambi i film, mi viene da dire che non credo che Sofia Coppola l'abbia voluta questa cosa, ma si assomigliano nei colori, nell'atmosfera che viene dato. Certo, il film di Elvis era molto più glam anche in alcuni momenti, però qui questa, come dire, la luce, la fotografia me la ricorda moltissimo. E da un lato mi fa piacere, perché sembra quasi che, come dire, ci sia stata una continuità. In realtà non è così,
esatto,
due registi sono diversi, ma non mi dispiace, non credo sia voluta, probabilmente è un caso, però è molto carina questa continuità per chi ha visto un film e l'altro film, poi cambia moltissime cose e tutto. E poi vedere la parte di solito che non vediamo mai, cioè quello dei partner, che adesso in questo caso è Elvis, ma potrebbe essere anche Madonna,
sì,
che un altro,
sì,
no?
Sì, sì, diciamo la storia privata, che in realtà non è privata, viene messa sul grande schermo, e diciamo l'aspetto anche della malinconia, comunque dell'aspetto coniugale, è ultimamente in questi ultimi anni è stato ripreso nel cinema, per esempio con il film di Scarlett Johansson e Adam Driver, che era Marriage Story, una cosa del genere. Insomma, indipendentemente dal fatto di, non so, di una coppia famosa oppure no, il tema di quelli che sono i problemi coniugali è un tema portante anche degli ultimi anni della tematica degli ultimi anni del cinema, e in particolare è un tema che ci riporta al fatto che, insomma, i passi in avanti le donne sicuramente li hanno fatti, ma in realtà se guardiamo questo film è anche interessante, perché appunto esce settimana prossima e non l'ho ancora visto, perché non essendo andata fortunatamente a Venezia non l'ho visto, però è interessante perché vai a la donna, almeno si va a riflettere in lei, perché comunque noi almeno magari moltissime persone tendono a giudicare, tendono a dire magari che non avrebbero reagito in un certo modo in quel periodo, però è anche da dire che quelle persone sono figli del loro tempo e quindi dell'ignoranza che c'era nel loro tempo, ed è anche da dire che in forma rivoluzionaria lei si è ribellata, cosa che invece pochissime persone al tempo lo facevano. Era anche il sogno americano, se ci pensiamo un po', quello di lo Stato ti prometteva, tu dovevi stare a casa, fare i figli, era un concetto comunque lineare.
Sì, gli anni 50-60 è proprio quello che viene preso a esempio sbagliato della condizione femminile,
sì,
no?
Certo,
sempre
certo.
Sorridente, vestita bene, sempre bella, sempre disponibile, ma sostanzialmente ad una condizione di secondo piano, mm-hmm. dove l'uomo in realtà era quello che portava i soldi a casa, che comandava e tutto il resto.
Sì.
Un po' la famiglia del Mulino Bianco fino a qualche anno fa, diciamo. Adesso un po' sta cambiando anche nella famiglia del Mulino Bianco.
Sì.
Ho visto l'ultima pubblicità, c'è anche il papà che mette a tavola le cose, non solo
meno
mamma.
Male,
stiamo cambiando, per fortuna. Però sì, insomma, Sofia Coppola ci ha abituato un po' a questi film di, potremmo dire, il protagonismo femminile che viene fuori anche nelle fragilità, ed è sempre una parte importante, l'abbiamo visto nella clip, la fragilità viene fuori, perché poi insomma tutti siamo fragili ed è interessante. Va bene, questa era la prima proposta, ma la seconda mi incuriosisce, non l'ho capita bene, quindi ora me la spieghi.
They're sweet, aren't they?
Very.
They're a very beloved part of this community.
I can see that. So, what is it you love most about Gracie?
She always knows what she wants.
She's unapologetic.
No, sono belli sti due insieme, c'è un po' di invidia, ma lei è un po' più grande di lui. Chi sono questi qui? Cioè, di cosa stiamo parlando? Il mio dicembre?
Mm-hmm. Allora, quello che mi fa... Cioè, appena visto il film, mi sono, diciamo... Ho subito riflettuto riguardo Natalie Portman, perché è una grandissima attrice, così come Julianne Moore. Ma Natalie... Beh, dai, sì.
No, sto dicendo sì, assolutamente.
No, perché voi
Natalie
non vedete,
Portman,
però io vedo l'altra parte.
Beh, una delle attrici più brave, più belle, più capaci,
sì,
con temi molto sempre non proprio facilissimi da trattare.
Sì.
Quindi, assolutamente, massimo rispetto per me, stai scherzando, ce l'ho ancora in mente in un paio di film, cioè...
Vabbè,
ma
comunque,
questo film...
Comunque, dicevo, sì.
Di che parla?
In questo film ritroviamo appunto Natalie Portman e Julianne Moore. Che cosa va a trattare? Ho scelto perché rispetto all'altro, nell'altro vediamo la vita privata, proprio messa, quella vita privata che in realtà nessuno vede. In realtà, in questo film, diciamo così, parte dalla vita privata che in realtà è messa a nudo, perché abbiamo visto i due protagonisti, quindi Julianne Moore e l'altro che mi sfugge il nome, comunque l'altro ragazzo più giovane, e parte dallo scandalo della loro storia d'amore, nel senso che anni prima, dieci anni prima più o meno, lei, Julianne Moore, aveva intrapreso una relazione con questo ragazzo molto molto più giovane di lei, e lui l'aveva messa incinta e... Per aggiunta, lei è andata in carcere. Anni dopo, quando è uscita dal carcere, sono messe insieme. E cosa c'entra Natalie Portman? Dico Natalie Portman perché questo film, diciamo, è un po' ambiguo, è un po' ti ipnotizza, disturbante, perché Natalie Portman la vediamo anche in film di questo genere, per esempio Il Cigno Nero, per esempio Closer. È per questo che non mi ha sorpreso, però ho detto sì, è così. E dicevo, Natalie Portman è un'attrice che vuole andare a fare appunto un film riguardo questa storia, la storia appunto che è avvenuta tra questi due giovani uomini, vabbè, comunque è un po' indefinibile l'età che hanno, in ogni caso. E vuole andare a riproporre nel più fedelmente possibile. E quindi cosa fa? Inizia a, diciamo, a frequentarli, ad andare in casa. Ed è un film appunto del regista di Joker, quindi Todd.
Esatto,
E Natalie Portman, tra l'altro, ha voluto lavorare con lui. E è stato lei a presentargli questa sceneggiatura, diciamo così, comunque questa idea. Perché è quello che va a, diciamo, scuotere questa ambiguità. Nel senso, Natalie Portman inizia a entrare nella vita di loro. Inizia a mutare, diciamo, quelli che sono gli aspetti, i fantasmi che ritrova nell'altra coppia. Quindi va a non conoscersi in realtà fedelmente. Perché è quella che... diciamo, lei vede è la sua appunto idea di sé. Ma in realtà quando inizia a entrare in contatto con questa coppia, dai segreti appunto un po' ambigui, inizia a mutare anche lei. Quindi è un po', possiamo dire, forse l'alter ego di lei, cioè di Julianne Moore.
E diciamo che diventa un po' il suo riferimento,
sì, diciamo.
E questo implica un po' di problematiche,
sì.
Ecco, diciamola così. L'attore Charles Melton,
sì,
ovviamente, che interpreta Jojo. E il cast comunque è abbastanza interessante, nel senso che a parte le due protagoniste femminili, è un cast femminile, mm-hmm, molto importante. Poi abbiamo anche Piper Curda ed Elizabeth, mm-hmm, Yu, che abbiamo visto in film minori e che quindi magari ci sfugge, però è,
sì, sì,
un'attrice asiatica, americana, ma di origine asiatica. Comunque un film interessante perché viene trattato anche come thriller,
sì, cioè, esatto,
thriller,
esatto,
di quello psicologico, esatto, di quello un po' dove le storie d'amore si intrecciano,
esatto,
diventano un po' complicate. Vabbè, candidato alla Palma d'Oro a Cannes,
sì,
era
a
stato.
Cannes, esatto. E poi l'altro aspetto, che appunto essendo un thriller, un film ambiguo, in realtà lo spettatore è portato prima a, diciamo, stare dalla parte di un determinato personaggio e poi dalla parte dell'altro personaggio. Quindi anche l'aspetto nel quale il regista voleva, diciamo, puntare è quello di non farsi, diciamo, simpatizzare sicuramente per una parte e per l'altra, e per l'altra, nel senso, non c'è un bene o un male, diciamo, tutto è messo in discussione, forse anche quella il perno centrale, perché, diciamo, anche la nostra società siamo abituati ad andare a vedere un film e partendo anche con dei pregiudizi, se si vuole, ed è quello in realtà su cui lui voleva puntare. Cioè, secondo me è anche il fatto di riflettere, o comunque del cosa avremmo fatto in quella determinata situazione, perché secondo me appunto nel Natalie Portman, e quindi il suo personaggio, non si aspettava quella determinata reazione o appunto reazione. E questo cosa significa? Che in realtà noi stessi non ci conosciamo nemmeno anche l'impatto che l'altro, quindi l'esterno, può avere su di noi.
Comunque io vorrei dire che, visto che questo è un film di Netflix che trovate sulla piattaforma, ma che per partecipare ai festival deve andare in sala, ha comunque preso 4 milioni di dollari, mm-hmm, credo rimanendo in sala 3 o 4 giorni, non di più, non è uscito moltissimo, se non sbaglio, negli Stati Uniti.
No, scusa, negli Stati Uniti, perché
sì,
esce
Uniti
questa settimana,
sì,
qua.
Sì, sì, sì.
E negli Stati Uniti non lo so onestamente, se è rimasto poco in sala.
Pochissimo in sala, credo pochissimo.
E questo la dice tanto,
Italia,
comunque.
Sì, perché per Netflix, per partecipare ai concorsi, deve per forza tirarlo fuori in sala
almeno un paio di
settimane, ma anche in Italia credo che durerà una settimana
e poi va
sulla piattaforma Netflix. Comunque, film interessante, film da guardare, tra l'altro solo per le due attrici protagoniste che sappiamo sono bravissime e quindi va visto. Ma rimaniamo a casa di Netflix. Rimaniamo a casa di Netflix.
Gli umani sono così fragili. Lei fa parte di un piano. Noi saremo sempre con lei. In ogni stanza in cui entrerà, saremo dentro ad attenderla. E vedrà ogni cosa che vorremmo mostrarle. Fino al giorno della sua morte.
Vabbè, spoilerato quando arriva il 21 marzo, cioè domani, per chi ci sta ascoltando in diretta, oppure il giovedì 21 marzo per chi ci sta ascoltando invece in podcast. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che questa è una serie complessa, complicata, anche perché il problema dei tre corpi è una trilogia di libri che è molto importante per chi ama questo genere, quindi non è detto che sulla trasposizione seriale possa avere lo stesso impatto. Partiamo subito dal dire che sicuramente gli adattatori, i registi di questa serie si sono prese molte libertà, quindi non è liberamente ispirato perché comunque è abbastanza fedele, ma ci sono parecchie libertà che i due registi si sono presi. Perché dico i due registi? Perché stiamo parlando di David Benioff e Weiss, D.B. Weiss, che sono, sì, proprio loro, quelli che hanno fatto Il Trono di Spade. Adesso non vi spaventate, perché è vero che le ultime due stagioni del Trono di Spade, a me nessuna delle stagioni, perché non è una serie che mi piace,
sì,
però va detto che ha avuto tanto successo. Le ultime due stagioni invece sono state un po' stiracchiate, mm-hmm, e forse erano più si parlava di più dei degli errori sul set, tipo i bicchieri di Star,
sì,
no, lasciati lì, che forse era più una, come dire, per fare parlare di sé, che,
sì,
che non ci credo che 50 persone che guardano non si accorgono di un errore del genere, non lo cancellano, però vabbè. Però insomma Netflix li ha voluti per questo che viene definito, quindi rubandoli ad HBO, cioè, non siamo
HBO,
Netflix li ha voluti proprio per questo progetto, che sarà anche su Netflix una trilogia, almeno questo è l'intenzione della piattaforma, è portare questo progetto che, come abbiamo detto, è impegnativo, di cui non vi voglio raccontare nulla di più di quello che avete visto nel trailer, se non che stiamo parlando di una serie di fantascienza ambientata all'inizio negli anni 60 fino ad arrivare ai nostri giorni, dove una persona viene contattata da un alieno. Quest'alieno l'avvisa che stanno arrivando lì. Però questi alieni, ve lo diciamo subito, non sono pacifici. Per fortuna ci metteranno quasi 450 anni ad arrivare, quindi c'è tutto il tempo per prepararsi, diciamo, all'invasione aliena. Però succederanno delle cose. Qui ci fermiamo perché ovviamente il primo libro, diciamo, viene raccontato in questi primi 8 episodi che sono disponibili appunto da domani sulla piattaforma Netflix. È ambizioso il progetto. Perché è ambizioso? Intanto perché questo è un tema scottante, nel senso, prima in fuori onda scherzando diciamo, non è Star Trek, è un'altra cosa. E anche la modalità che hanno usato ovviamente i due registi risulta a volte anche un po' fastidiosa, ecco, potrei dire così, un po' fastidiosa. E come dicevo subito in premessa, avendo modificato alcune, diciamo, si sono presi delle libertà, questo potrebbe risultare per gli appassionati di questo libro, che è proprio un cult di questo genere. E il film è americano, è statunitense, ma l'autore della trilogia è Liu Xin, spero di averlo pronunciato correttamente, questo autore cinese. E io temo che quelli che sono appassionati di questo storceranno il naso, però io dico sempre, anche su altre trasposizioni di fumetti, dobbiamo anche capire che bisogna stare a quello che è l'attualità e quello che è anche il pubblico, che magari questi libri non sono recentissimi, quindi dobbiamo un po' attualizzare, un po' modernizzare.
Sì, poi non è neanche facile.
E non è assolutamente
facile.
Cioè,
il regista che va a prendere il libro, comunque adattarlo, non è mai facile, perché devi saltare delle cose o adattarle a seconda, non so, della scelta di raccontare una determinata cosa. Poi onestamente a me questi film non mi piacciono, non mi prendono. Però il tema degli alieni secondo me è un tema proprio futuristico, nel senso, ha a che vedere con quello,
assolutamente,
insomma.
No,
perché adesso... molte cose anche che noi non sappiamo oggi, magari gli americani o comunque i russi potrebbero saperli. Quindi, cioè, è comunque un argomento, come hai detto te, scottante.
È un argomento scottante, soprattutto che cosa faremmo noi, il tema di fondo è anche se scoprissimo che ci arrivano degli alieni che ci vogliono conquistare fondamentalmente.
Esatto.
Questa lo posso dire perché non è tanto uno spoiler, vabbè, l'alieno che contatta l'umano, diciamo così, è un alieno che fa parte di una, diciamo, fazione pacifista che non vuole invece conquistare i popoli, e quindi insomma è un po' l'avviso, no? Attenzione, che potrebbero succedere delle cose. Comunque il progetto è interessante,
sì,
ambizioso.
Sì, la trovo interessante.
Anzi, se lo vedete, poi ci raccontate se siete appassionati del genere. Perché secondo me chi non è appassionato del genere, chi non magari anche non ha letto il libro, eccetera, ma chi gliene frega, cioè, guarda questa cosa e la guarda, e se la capisce bene, se no l'abbandona al terzo episodio, secondo me. Se invece è un appassionato, magari ha letto il libro e qualcosa, potrebbe storcere il naso. Quindi state attenti, nel senso, guardatelo molto in maniera...
senza pregiudizi,
esatto,
diciamo. Senza partire prevenuti.
Guardate che è un progetto nuovo, un progetto che si basa su quella cosa. Si prendono delle libertà. Pensate che i due registi comunque hanno creato almeno le prime 3 stagioni del Trono di Spade, che sono fantastiche anche... visivamente, nel senso anche come sono state girate, eccetera. Quindi, insomma, sappiamo che poi Netflix di solito raramente sbaglia queste grandi produzioni, speriamo.
Sì,
l'anno scorso l'ha cannata, 1921, cioè sono state un paio che erano 1921.
Vabbè, non è infallibile,
cannata.
Però
no, non è infallibile, perché poi quello che sulla carta si pensa poi magari non viene proprio
sì,
compreso,
certo.
Poi lì hanno usato, è troppo abusato del tema dei viaggi nel tempo, secondo
sì,
me
sì, è vero, quello sì.
E infatti sono felice che finalmente, dopo aver perso tra l'altro Star Trek, l'ultima stagione che è finita, le ultime stagioni dove sono finite su Paramount, mm-hmm. E quindi io non le sto vedendo perché non ho Paramount, ma prometto che prima o poi vado anche su quella piattaforma, se me lo consentirà il mio patrimonio, più che altro che così. Effettivamente mancava da un po' di tempo un progetto grande basato sulla fantascienza o comunque sul viaggi nello spazio, eccetera. Troppe volte si erano soffermati su cose invece sempre fantascientifiche, ma più sul viaggio del tempo,
sì,
più
sì,
sulle
sì,
relazioni,
sì,
eccetera. Quindi ci sta, ci sta. Comunque una settimana ricca, perché siamo in chiusura, ma volevo solo dire che c'è la seconda stagione di Call My Agent,
sì,
serie che potrete vedere su Sky, ovviamente, o Now, se avete l'app, che la prima stagione ci era piaciuta tantissimo. Questa seconda stagione adesso dobbiamo vedere se sarà all'altezza.
Esatto, vediamo... è difficile.
Assolutamente, vediamo quali saranno anche i personaggi famosi che io ho visto un po' di cose.
Sì, anch'io, assolutamente.
Fa ridere già, ridiamo perché abbiamo visto delle cose che fa veramente ridere. Però vediamo se anche i personaggi che l'anno scorso si sono giocati, secondo me,
sì,
il top del top con Favino.
Sì, con la corsa,
esatto, eccetera. Esatto. Quest'anno vediamo come se la giocano. Però l'anno scorso ci era piaciuta, era una serie brillante,
sì,
un po'
nuova,
anche
fresca, diciamo,
sarcastica,
sì,
anche sul mondo dissacrante. Sul mondo proprio degli agenti,
sì,
e sul mondo anche del così il biz, lo show biz, che insomma tante volte
c'è dietro al...
noi tendiamo a drammatizzare molto, là invece è molto ironizzato,
sì,
e anche ridicolizzato,
sì,
spesso con tutte le paure e le debolezze che come sempre avvengono anche tra le persone importanti. Ma noi abbiamo chiuso, l'abbiamo portata a casa anche senza Arianna, senza il contributo,
sì,
di Arianna, che salutiamo, ma vi diamo appuntamento a settimana prossima sempre con 16 noni. Vi ricordiamo che se vi siete persi una puntata o non potete vederci in diretta su Twitch, potete rivederci e risentirci su tutte le piattaforme, su YouTube con il podcast audio e video. E da Christian
e da Revi
alla settimana prossima.
Ciao,
ciao.